Allora, come vi dicevo, vorrei commentare proprio i primi due versetti del Salmo 51 per entrare in quel bisogno di pentimento. Noi in teoria non è che non lo sappiamo e non è che noi ci riteniamo dei santeroi, ma in pratica ci muoviamo o come fossimo eterni, perché non moriamo mai, e comunque sempre un pochino sopra di quello che a volte invece questa proiezione immaginaria di noi avviene all'incontrario, cioè noi tendiamo a disprezzarci, cioè tendiamo come a calpestarci e non ci rendiamo conto che così facendo non onoriamo la creatura che siamo, cioè andiamo contro Dio anche in quel modo. Allora, il pentimento invece è quella possibilità che noi abbiamo di recuperare tutta, diciamo, il mistero del nostro cuore, ma nella sua relazione con Dio. È come se nel pentimento noi onoriamo Dio per quello che è, cioè colui che perdona, cioè colui che ama in misericordia. Allora, avevo pensato appunto di fare un commento del Salmo e poi un riferimento, se non faccio in tempo oggi, faremo domani, no? Della preghiera di Giacobbe, anzi più che la preghiera, la lotta di Giacobbe con l'angelo, no? Allora, questo Salmo, come pochi altri, sono introdotti e addirittura è dato come primo versetto, anche se poi dopo noi non lo proclamiamo così, ma il primo versetto dà il contesto in cui questo Salmo è così, come dire, traboccato dal cuore di un uomo. Quando dice di Davide, no? E si dice di Davide, quando il profeta Natan andò da lui che era andato con Bezzabea. L'episodio è narrato nel secondo libro di Samuele, al capitolo 12, versetti 1-14, ma sono, come dire, brani noti, no? Ma la particolarità, e poi la tradizione ebraica lo sottolinea, è questo usare il profeta andò da lui che era andato. Cioè viene sottolineata la realtà del Dio invita il profeta ad andare da Davide, quindi vuol dire che già la parola di Dio che si rivela a Davide è un fatto reale. Tanto reale come il suo peccato, che era andato, a dire la verità l'aveva fatta venire, ma però la sostanza era, perdonate, ma un po' di umorismo non fa mai male, nelle cose serie un po' di umorismo non fa mai male. Allora, un antico commentatore ebraico annota con la stessa sincerità con cui era andato da Bezzabea, Davide si rivolse a Dio, dopo che il profeta l'aveva richiamato, no? E gli disse il suo canto, perciò fu subito perdonato. E il canto comincia, almeno noi in italiano, adesso, perché ho provato ieri con una sorella che citava secondo la versione del 74 della CEI, no? Che è un po' diverso, ma oggi noi leggiamo così: pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. E vi dicevano, tre sono i termini da comprendere, o meglio, i termini da afferrare, non partendo dalla nostra esperienza, ma partendo dall'interno della scrittura per riversarlo sulla nostra esperienza, cosa che noi non facciamo mai. Meglio che lo faccio un po'. Allora, intanto tenete conto che questa invocazione parte da una emozione e ad una intensità drammatica. Facilmente possiamo intuire, no? Da dentro un rapporto ferito di intimità, ma il rapporto tra il servo e il suo Dio, tra Davide e Dio. Davide, quando fa questa preghiera, sa già che lui non riceverà quello che ha causato. Lui ha ammazzato, in questo senso l'aspetto più drammatico non è l'adulterio ma è l'assassino, no? Cioè lui ha ammazzato e secondo la legge doveva essere ammazzato. Lui si rende conto che questo non avverrà. Quindi vuol dire che non che dice che è ingiusto, per cui supplica di essere liberato da questo. No, si accorge che non avverrà. Cioè si accorge che Dio è ancora benevolo con lui. E questo è proprio da notare, perché di per sé nel testo non si coglie, se non per quell'accenno liberami dal sangue, Dio, sai, nel sangue, no? Liberami dal sangue, dovrebbe dire liberami dalla legge del talione, perché lui è ammazzato, avrebbe dovuto essere ammazzato. Faccio una piccola parentesi. Davide era re, voi sapete che i re sono al di sopra delle leggi. Allora, lui si rende conto, anche dal re, che quello che ha fatto è proprio una, non solo una infedeltà, ma un tradimento rispetto a quello che lui aveva professato con Dio, ma soprattutto rispetto alla scelta che Dio ha fatto di lui. Perché quando lui l'ha scelto come re, allora diceva ancora, non è re semplicemente per la politica, era re e contemporaneamente Davide è servo di Dio. Una delle cose strane della scrittura è che non vengono mai taciuti i misfatti, mai. Viene sempre ricordato il fatto che come dire, Dio trasfigura le persone che riconoscono i loro misfatti. E poi lo capiamo proprio dalla successione del Salmo. Quindi quando dice pietà, attenzione che quel pietà non riguarda una compassione strappata. Quando uno mi sta ammazzando, pietà di me, no? Non ammazzarmi, no? Oppure quando si dice io sono in galera perché ho fatto un delitto, dopo tanti anni chiedo la grazia al Presidente della Repubblica e qualche volta la concede, no? Ecco, pietà oppure fammi grazia non si riferisce a questo, perché il significato sarebbe: il peccatore non si sente solo graziato, come dire, meriterebbe un castigo e non lo riceve, meriterebbe la morte e non lo riceve, quindi graziato nel senso di come dire, eviti quello che ti sarebbe dovuto proprio come pena. Ma, e questa sarebbe è la bellezza del riferimento a Dio, il peccatore è grazioso, torna grazioso davanti a Dio, cioè torna ancora bello. Quindi non graziato, ma grazioso. È come se torna bello e desiderato agli occhi del Signore, che è diciamo così, l'anelito più di fondo che noi abbiamo quando vogliamo un amore e sappiamo di non essere innocenti. Allora, il riceverlo, come dire, fa sì che noi, che pure siamo disgraziati, disgraziato, la grazia contraria, diventiamo graziosi, cioè alla fine, guardando gli occhi dell'altro, che diciamo hanno gioia vedendo noi, non ci sentiamo belli, graziosi. Questo avviene solo con Dio. E la conferma di questo viene data viene data dalle parole successive, perché prima si parla, no, del pietà di me nel tuo amore. Il termine in ebraico è chesed, che nelle antiche versioni, sia quella greca che quella latina, sempre viene reso con misericordia. Dove noi troviamo adesso nei salmi amore, voi dovete cogliere che quell'amore è sempre un amore di misericordia. Le versioni antiche hanno preferito tener conto della qualità di quell'amore piuttosto che di parlare dell'amore in generale. Invece poi nelle nostre versioni no, anche perché la misericordia, infatti non potremmo dire nella tua carità, perché per noi carità vuol dire fa la carità, cioè ho una cosa lo do a un povero, no, Invece l'esperienza di questo amore è fatta in termini di misericordia. Nelle scritture, questo adesso non so se riesco a spiegare, cioè in italiano è amore, ma la qualità è misericordia, no? Quindi amore di misericordia è la quintessenza di Dio, sempre pronto a perdonare, ad accogliere, ad attirare a sé nella sua bontà. Tenete presente che in tutto l'Antico Testamento l'aggettivo misericordioso non è mai riferito a un uomo, mai, è solo riferito a Dio. In Israele, se voi, diciamo, potete seguire i salmi con una specie di eco, come cogliendo la sensibilità ebraica, gli uomini devoti, gli uomini pii, no? In Israele sono coloro che continuano a sperare nella sua bontà e nella sua misericordia. Se volete piccoli riferimenti, Salmo 32 o 33, versetto 18, oppure il Salmo 147, versetto 11, ma lo trovate in tante espressioni. I devoti non sono coloro che non hanno peccato, ma sono coloro che pur nel peccato sempre, come dire, si fondano, sempre fanno riferimento, no, continuano a sperare nella bontà e nella misericordia di Dio. Ora, la particolarità dell'amore di misericordia riferito a Dio è data da questo fatto, oppure da questa annotazione. In questo caso, amore non si riferisce al sentimento, ma si riferisce all'azione che dal sentimento deriva. In un certo senso vale anche per noi, no? Se uno dice ti voglio bene, poi però la prima occasione è sempre contro di noi, insomma, è un bene relativo, diciamo, no? Allora, questo fatto si rifà alla grande rivelazione del nome di Dio dopo il peccato del vitello d'oro e la proclamazione, perché è la seconda rivelazione di Dio. La prima viene al roveto ardente, no? Io sono colui che sono, no? E la seconda è questa, e la definizione è il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Ora, guardate che nella tradizione l'aver accettato il Messia, quindi l'aver riconosciuto che quell'uomo di Nazareth è il figlio di Dio fatto uomo, questo è l'azione assoluta di Dio nei nostri confronti. Se voi tenete conto che con questa azione Dio rinuncia a tutta la sua gloria per preferire noi, vi rendete conto della portata dell'amore di misericordia. Non ha chiesto qualcosa a noi. Mai. Nonostante che nel nostro modo di sentire in qualche modo facciamo valere questa, sì, ma se non faccio niente, non posso ricevere l'amore. Ecco, non fa parte di questa percezione che deriva dalla scrittura questa mentalità. La rivelazione, quindi diciamo la scoperta di questo amore di misericordia è tale che sovrasta ogni, addirittura io dico ogni, diciamo così, è un po' una stupidata, ma la facciamo sempre. Cioè, noi quando per esempio diciamo no, non posso andare a Dio perché ho combinato questo, ho combinato quello, noi facciamo valere un criterio di nobiltà cretino, imbecille. Perché davanti a Dio, nel suo amore di misericordia per noi, non conta nulla quello che noi abbiamo fatto o non abbiamo fatto, conta solo accoglierlo. Quindi quando uno dovesse in qualche modo, quando vi trovate proprio, usando l'espressione che usano oggi, non è proprio indicata, ma sotto il mare, via. Quando vi trovate proprio sotto il mare, ricordate questa cosa. Cioè, se dovete far valere la sincerità del cuore, dovete riconoscere che davanti a Dio voi non dovete portare nulla. E non dovete nascondervi dietro un principio di falsa nobiltà per dire che Dio non raggiunge voi. State facendo un altro peccato. Cioè, perdonate, ma non è così scontato questo, Non è scontato. Nei movimenti segreti del nostro cuore questo vale molto. Tra l'altro, quando noi diciamo siamo peccatori, è perché facciamo valere questa logica che è perversa. Infatti questa logica viene dal diavolo. Non riesce a farci deviare facendoci fare cose cattive, ci prova così. E l'importante è chiudersi davanti, per il diavolo, l'importante è chiudersi davanti a questa manifestazione, no, dell'amore di misericordia di Dio. E quello che dice San Paolo, se Dio ha dato il suo figlio per noi, volete che non ci dia tutto il resto? Se quindi noi abbiamo la sensazione che tutto il resto non viene, è perché non abbiamo mai notato il dono di Dio per noi. Guardate che le deduzioni sono molto potenti se le fate valere, ed è l'unico modo per superare veramente radicalmente tutte le resistenze del vostro cuore. Ma c'è ancora il terzo passaggio, no? Quello che noi traduciamo nella tua grande misericordia. Quindi cioè c'è un po' di confusione nei termini, ma spero di... Allora, pietà, misericordia, nella tua grande misericordia, in ebraico suonerebbe per le tue viscere d'amore. E noi, quando citiamo o comunque ci rifacciamo a questa definizione di Dio, diamo sempre e soltanto una spiegazione a metà. La spiegazione a metà sarebbe questa: come una madre rispetto al figlio, che ha un legame viscerale, proprio perché il figlio esce dalle sue viscere, no? Quindi per noi l'amore di una madre per il proprio figlio è, diciamo, rappresenta, no? L'immagine assoluta di un amore. Ma quando viene applicato a Dio questo, non si intende quello, o meglio, non si intende solo questo, quello è il 50%. L'altro 50% è dato da questo fatto. In ebraico dire le tue viscere d'amore è un termine che è derivato dal sostantivo rechem, che vuol dire utero. Ma l'utero non che designa semplicemente l'amore, ma designa il luogo della vita. Per cui quando si fa riferimento a Dio, no, nella tua grande misericordia, cioè per le tue viscere d'amore, non si intende solo il legame viscerale, ma il fatto che ridà vita, fa sì che la vita sgorga piena di nuovo, sgorga fluente, sgorga fresca. La sfumatura di significato è questa qui. L'amore perdonante di Dio, che pure è un amore sentito visceralmente, porta vita, fa sì che faccia sgorgare di nuovo fluente la vita, perché Dio è il Dio della vita. Noi questo aspetto qua è un po' come sottaciuto. E, perdonate se vi faccio questo esempio, ma anche questo no, noi sorvoliamo. Vi ricordate la definizione di Gesù come porta? Io sono la porta. Ma Gesù, quando parla della porta, dice: entrate per la porta stretta, non per la porta larga, no? Secondo voi, cosa intendete la porta stretta? Donne?
Una difficoltà
di entrare. Guarda, no, difficoltà, cioè, niente di tutto questo. La porta stretta è la porta della vita. Un bambino, per nascere, deve passare per la porta stretta. Gesù, quando parla della porta stretta, allude al principio di vita, non che c'è la difficoltà di dire è difficile non seguire il bene. Questa qui è soltanto una specie di deduzione moralistica. Se lui è la porta, ed è la porta stretta, è perché per noi accettare la sua rivelazione, che comporta la manifestazione dei pensieri di Dio, per noi è difficile. Difatti, per accettare quello devi rinunciare a te. Ma non che c'è una specie di merito, dire io rinuncio a me, allora siccome ho rinunciato ottengo qualcosa. Non così, ma non immaginate così. Ma se io rinuncio a me è per trovare tutto me, perché quel tutto me deriva da Dio, con la vita di Dio che arriva abbondante. Infatti il principio del rinunciare a se stesso non è un principio negativo, ma è fondamentalmente positivo. Vuol dire non tanto io rinuncio, faccio lo sforzo di, ma io mi apro a che qualcosa fiorisca, a che qualcosa venga fuori, a che quel qualcosa che portiamo torni largo, generoso, fresco. Allude alla possibilità di lasciare operare lo spirito, ma è lo spirito di Gesù, e Gesù è il testimone dell'amore del Padre, ed è il testimone così, diciamo, eccellente come uomo, da mai staccarsi da nessun suo fratello. È questo che resta inglobato in quella viscere di misericordia, rechem, utero, ma che dà vita, ed è il significato del entrate per la porta stretta. Noi non viviamo mai così, cioè noi siamo così sempre bloccati dal riferimento a noi, anche quando facciamo il bene, no? Allora, sono io che faccio lo sforzo per guadagnare la virtù, così poi il Signore mi premia. Non sono morto. Pensiamo così. La legge del Vangelo invece è molto più potente. È vero che io devo fare la rinuncia di me, ma non come fosse una questione di merito. Se io rinuncio a me, poi otterrò qualcosa. Non è così. Io faccio la rinuncia perché sento che qualcosa di più grande porta, e qualcosa di più grande ha bisogno di uscire. E questo è il dono dello Spirito. Vi faccio un altro esempio. Nel Vangelo c'è scritto, no? A proposito della preghiera. Quando tu sei nella preghiera, no? Se ti ricordi che un tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia il tuo dono, vai a riconciliarsi e torna. Domanda: qual è il valore di questo andare dal fratello? Allora i padri si sono chiesti: forse che è necessario umiliarsi davanti al fratello per tornare poi a pregare? No. E questo riferimento non ha un valore moralistico e neanche di virtù, è legato a questa percezione. Siccome l'umiltà è il vestito della divinità, ha lasciato la sua gloria, è il vestito della divinità, Se tu non apprezzi, non stimi questo, è inutile che vada a chiedere perdono al tuo fratello. Ma quando tu avverti che questo modo di fare non fa che, diciamo, seguire, diciamo, il modello dell'umanità di Gesù, non fa che conformarsi al segreto che Gesù rivela per l'uomo, allora questo è, come dire, ti viene spontaneo. Cioè tu non puoi stare davanti al Signore, che è il Padre di tutti, con qualche cosa di distanza. Però attenzione qui. Siccome noi abbiamo rinunciato alla gloria, anche nel fare il bene c'è la gloria, anche nel voler perdonare c'è la gloria di l'altro mi deve accettare. Allora io vengo a chiedere scusa e suppongo che se io te la chiedo tu me la dai, e se non me la dessi io come mi trovo? Ecco, spesso il, come dire, sentire il bisogno di perdonare, andare a chiedere scusa, attenzione che non sia ancora collegato alla gloria, perché non è scritto da nessuna parte che tu devi andare a chiedere scusa e che il fratello la riceva e che il fratello sia d'accordo. Non c'è scritto da nessuna parte, c'è solo scritto che tu lo dia, non che tu aspetti la risposta. Guardate che non è una cosa da poco. E anche l'altro esempio, no? Quando Gesù manda gli apostoli a predicare, li manda due a due. A un certo punto dice, quando entrate, no, in una casa, date la pace, e aggiunge, se c'è qualcuno degno della pace, la pace ricade su di loro, la pace ricade su di loro. E poi aggiunge, ma se dovesse esserci qualcuno che non è degno della pace, dice, la pace ritorni su di voi. Se non ritorna quella pace, perché voi siete arrabbiati che non vi hanno accolto, la pace che avete dato non ha niente a che fare con quella di Dio. Cioè non ha niente a che fare con questo riferimento, no, dell'umanità di Gesù, che viene larga a noi senza chiedere niente a noi. Perché questo è tipico di Dio. Allora, anche nel bene, quando noi siamo attenti a una specie di non tanto di ritorno su noi stessi, che quello sappiamo che non è proprio buono, ma proprio nel desiderio, no, che anche l'altro viva, no, questa, guardate che siamo fuori, io cito sempre, no, questa, la famosa lettera al ministro di San Francesco d'Assisi, no? Dice, quando un tuo fratello ti sta sulla traduzione, quando un tuo fratello ti sta sull'anima, per parlare bene, ti sta sull'anima, non chiedere a Dio la conversione per lui, perché rischieresti di chiedere solo perché tu hai fastidio. È molto meglio, chiedi la pazienza, no? Perché così Dio è onorato maggiormente. Ma noi, un po' con la scusa che non sarebbe bello vivere tutti d'amore, d'accordo, un po' con la scusa che sarebbe proprio bello, non ci rendiamo conto che alimentiamo ancora la nostra gloria. E dove c'è gloria personale, non c'è gloria di Dio. Se volete gustare la gloria di Dio, dovete lasciare ogni gloria. Però la cosa straordinaria è che il cuore è fatto così. Se potesse partecipare totalmente alla gloria di Dio, il cuore è pieno di vita, perché accoglie la vita che viene da Dio e la riversa. E questo passaggio riempie il cuore, non invece i nostri piccoli, diciamo, si direbbe, no, i nostri piccoli sistemi di cabotaggio. Ce la aggiustiamo sempre un po', no? Ecco, quando nel Salmo, no, si continua come crea in me, o Dio, un cuore nuovo, si allude al cuore condotto dallo Spirito, che come ha diciamo, guidato l'umanità di Gesù a lasciare ogni gloria in modo da esprimere l'amore del Padre per tutti, così fa anche con noi. L'immagine, e aggiungo ancora questo, che sottosta al Salmo, è l'immagine di Dio come sposo. E anche qui faccio una piccola parentesi, no? Oggi si parla molto del maschile e del femminile, no? Credo che sia difficile declinare la rivelazione in termini di maschile e femminile, perché ogni riferimento rispetto a Dio è declinato al femminile, anche per l'uomo. Per voi donne è molto più immediato il riferimento, per l'uomo no, ma i movimenti, la dinamica è sempre al femminile. E questo non è mai colto bene, non è mai, come dire, non so, come goduta proprio nel significato della rivelazione. Pensate che questa immagine di fondo che nel Salmo è sotterranea ma è molto presente, un orecchio ebraico lo coglie subito, siamo noi che non cogliamo più, è l'immagine che viene fuori dal mistero di comunione tra Dio e il suo popolo, come viene proclamato nel capitolo 62 di Isaia, che proclama lo sposo e la sposa, no? Prima si chiamava abbandonata, se andate a vedere questi, i primi quattro versetti sono, no? Prima era abbandonata, quindi è il popolo, è la comunità dei fedeli, e quindi vuol dire è ogni persona, uomini e donne, è abbandonata e passa alla emozione di essere svelata a se stessa. In una, si dice, non si chiamerà sposata, ma le antiche versioni, invece di dire sposata, è abitata in dolcezza, che è più risponde di più al movimento profondo del cuore, senza essere disturbati dall'immagine sposo-sposa come noi normalmente intendiamo, no? La percezione di quella nuova realtà di cui è indegna, ma di cui gode nell'intimo, grata e consegnata. Sono termini assolutamente femminili, ma vale per ogni anno, quindi vale anche per il botto. Grata e consegnata costituisce il contenuto del nome nuovo con la quale è chiamata. In pratica, noi abbiamo la percezione di noi come di un essere vecchio, bacucco e rincitrullito. Quello che noi siamo in realtà, in verità, deve ancora manifestarsi. E si manifesta con l'accogliere questo amore del Signore come sposo. Posso? Allora, noi non abbiamo più, non voglio lasciarvi per aria, ma noi non abbiamo più, diciamo, la libertà di usare i termini che si usano nel linguaggio amoroso. La scrittura invece non ha vergogna, chiama le cose col loro nome, noi invece non siamo. Allora, quando fai riferimento, no, che l'amore di Dio è tale che rende una donna non semplicemente sposata, ma una donna sposata, divorziata e che è andato con questo o con quello, la rende vergine. Noi in fondo non riusciamo a cogliere la portata di questo, ma riferito a Dio, il valore è questo: solo l'amore di Dio rinnova, e rinnova al punto che tu torni più bella di prima, cioè è come più integra di prima. Non solo, ma noi non abbiamo altra possibilità di essere integri se non dopo aver rovinato questa cosa, cioè dopo aver riconosciuto che siamo peccatori. E al femminile suona bene, suona bene nel senso che fa parte del linguaggio comune, no? Cioè una donna che ripeto, non solo sposata, ma come se c'è un termine. Come?
Adultera.
È anche peggio. Comunque, adultera, quando si apre a questo amore di Dio, torna vergine, cosa che è impossibile. Pensate per esempio al valore del perdono. Allora, da bisticciato, io ti perdono, sono generoso. Supponiamo che fosse una cosa un po' importante, no? E io però ho superato. Tra 3 anni tu mi lanci un missile o io vado a pescare quello di 3 anni fa. Cioè noi non siamo mai capaci, quando diamo il perdono, di vedere l'altro rinnovato. Per cui nel tempo, quando l'altro non risponde più, noi ritorniamo alla cosa di prima. Solo Dio non fa così. Ma noi, siccome guardiamo le cose di Dio a partire dalla nostra realtà, dubitiamo che anche Dio faccia così. E siamo fregati su tutta la linea. Perché non è che nessuno di noi è innocente. Invece nella rivelazione avviene esattamente il contrario. Allora, il processo da vivere, e credo che per una comunità che, diciamo, di vita contemplativa, no, è molto importante cogliere che il processo che si vive è partire dalla scrittura e riversarlo sulla vita quotidiana, non l'opposto. Perché quello che viene rivelato tocca le corde più segrete del cuore. Nella vita invece quotidiana, noi le corde segrete non le tocchiamo. Ed è per questo che siamo ingabbiati. Allora, l'invito, in questo senso, no, la parola di Dio è potente, no? Cioè, quando tu ti lasci toccare lì, resti davvero tutta rinnovata. Non solo, scopri finalmente chi sei. È come se, come dire, viene fuori quello che Dio ha voluto te, come dire, Dio ha voluto te, così come sei. Ma noi, quel così come sei, lo riferiamo sempre ai nostri guai e basta. Invece nella rivelazione, no, la precedenza è data a questo movimento di amore, di misericordia di Dio, che rinnova, trasfigura. È il famoso crea in me un cuore nuovo, no? Pensate che come dire, tutta la preghiera alla fine, no, è in fondo per avere questo cuore nuovo. Quando il profeta Geremia deve immaginare la nuova alleanza, parla del cuore di carne, cioè l'alleanza è scritta sul cuore. Si intende questo. È solo con Gesù che questa novità diventa la mia realtà. Ma noi, certo che lo professiamo, certo che diciamo di credere, ma non lo facciamo valere. Ecco perché allora la porta del pentimento, no? La porta delle lacrime, diciamo, no? È la porta, come dire, sine qua non, cioè, se tu non entri di lì non puoi ottenere, cioè è la porta più significativa per cogliere chi veramente noi siamo. E il chi, ricordate, si può solo ottenere davanti ad altri due occhi. Nessuno coglie il suo chi davanti a uno specchio. Non dimenticate. Quando anche nel Salmo si dice, no, splenda il tuo volto, sapete cosa vuol dire? Posso usare un'immagine un po'... quando tu ti puoi specchiare nell'occhio, adesso io parlo da uomo, però è lo stesso, no? Posso specchiarmi negli occhi della mia donna, e mi rimanda l'immagine di me come colto dal suo cuore. La gioia non è data dal fatto che io ottengo qualcosa, ma che scopro di essere. E quello scopro di essere è in funzione di quello che dall'altro arriva a me, non da quello che io do all'altro. La preghiera serve a questo. Se non è questo, cosa pregate a fare? Ci sono tante cose da... Va bene. Domani abbiamo ancora due incontri. Ma voi domani mattina avrete la testa che fuma allora.
Dopo facciamo un pomeriggio di
silenzio. Per forza, se no. Va bene. Va bene. Allora ho modo di risistemare un po', con un po' più di equilibrio le cose. Però questa cosa che per me è veramente importante. Cioè questo movimento, se non scatta questo, noi possiamo costruire milioni di ore di preghiera. Non succede niente. Ma se scatta questo? Vai.